Rispondo un attimo anch'io a lei, poi dopo Massimo invece approfondisce sulla Polonia. È vero che in Polonia si sono arricchiti più o meno tutti, ma non in ugual misura. Cioè, c'è un sociologo del conflitto importante, Merton, che avrete sentito, dice: attenzione che il concetto di povertà è un concetto relativo, per cui se io mi sono arricchito, sto meglio oggi, posso avere una piccola macchina, ma il mio vicino di casa che fa parte di del ceto medio borghese urbanizzato eccetera, una Jaguar, io mi arrabbio lo stesso, cioè più o meno il concetto è questo. Quindi non è che questi paesi mettono in dubbio che la Polonia complessivamente ne stia uscendo bene, anzi c'è una crescita del 3,4% annuale in questo momento. Il problema è che non c'è stata una distribuzione equa di questa ricchezza. Lo slogan dell'Ascidio in questo momento è diritto all'uguaglianza, pravo dorovnosci, che vuol dire proprio questo. Se noi non ci mettiamo in testa che questo benessere deve essere meglio distribuito, bene, questa cosa non funziona. Questa è la prima cosa. L'altro discorso, e poi chiudo così lascio poi la parola solo a Massimo, del signore dietro a... Beh, la Bielorussia non è un pericolo, la Bielorussia già orbita con la Russia, ha fatto questa unione euroasiatica doganale con il Kazakistan e la Russia, quindi proprio non è interessata all'Unione Europea e su tutta un'altra idea. La questione invece centrale può essere l'Ucraina. L'Ucraina sì, ma attenzione, l'Ucraina in questo momento... La situazione è drammatica, nel senso che Poroshenko sta perdendo un sacco di consensi. Se si va alle elezioni adesso nel 17, Poroshenko perderà. Ed è in questo momento quello che è più vicino da una parte all'Unione Europea, perché ci ha creduto nel progetto europeo e ci crede, ma era anche quello un po' più possibilista, perché è uno pragmatico anche Poroshenko, voleva anche un approccio meno pesante verso la Russia, ed è il motivo per cui è stato silurato, poi scusatemi il termine, Yatsenyuk eccetera. Il problema è serio, perché sta andando invece avanti la Batyshina, che è il partito patria della Timoshenko eccetera, che è un partito nazionalista, populista nazionalista, fortemente russofobo, anti-russo eccetera, e qui non lo so, credo che... Ovviamente è un'analisi che mi permetto di fare, ma è un'idea ancora così embrionale, che se si dovesse affermare questa tendenza in Ucraina con la fuoriuscita di Poroshenko, non vuol dire ovviamente l'allontanamento dell'Ucraina dall'Unione Europea, anzi. La Timoshenko è per entrare immediatamente nell'Unione Europea, ma sicuramente ci sarà un avvicinamento di questo paese ai paesi di Visegrad, quindi al blocco orientale, perché sono molto più orientati dal punto di vista ideologico-politico a quel tipo di ingresso e di idea di mondo europeo. Con Poroshenko questo invece non sarebbe stato e non sarà possibile, ma io credo che purtroppo Poroshenko è proprio dai risultati che ho in mano anche certi eccetera, non sarà possibile. Sulla questione dell'Erasmus, sì, è un progetto interessante quello dell'Erasmus, ed è un percorso dal basso eccetera, ma non è un percorso che può essere l'idea, una progettualità, è uno dei tanti percorsi che può essere aggregante, però teniamo presente che innanzitutto è un progetto che costa, nel senso che non è che uno fa l'Erasmus, scusa, è un progetto che devi avere dei soldi. Secondo, se vai a vedere anche chi partecipa a questi progetti anche nei paesi dell'est, sono solo quelli che vivono a Varsavia, a Cracovia, a Breslava eccetera. La gran massa dei giovani però che sono in questi paesi non sono lì, sono nelle campagne sperdute, insomma è sempre il solito discorso, quando pensiamo a certe realtà enormi come può essere anche la Russia, pensiamo sempre a Mosca e San Pietroburgo, ma la Russia non è mica solo questa roba, quindi la gran parte dei giovani che hanno votato Duda, e il peso giovanile è stato determinante, non li troviamo nelle città, non sono quelli che partecipano al progetto Erasmus eccetera. Altra cosa, sono d'accordo completamente con lei, che l'idea di debolezza dell'Unione Europea non è che riguarda solo perché ci sono questi paesi che... No, c'è un problema anche al di là di questi paesi che ci riguarda, la vicenda dei Paesi Bassi e quella francese la dice lunga, ma allora ha ragion di più il discorso di Giovanni che va portato avanti, che bisogna che noi ci mettiamo lì e ripensiamo a un'Europa diversa.
Sì, anche l'Ungheria naturalmente ha ottenuto fondi europei, La quasi totalità degli investimenti che sono stati effettuati in Ungheria è avvenuta grazie a questi fondi, Orban lo sa bene, per cui non ho nessuna intenzione di rinunciarvi. Però anche lì c'è stata una cattiva ripartizione delle ricchezze, per cui adesso abbiamo una consistente fetta di popolazione ungherese che ha problemi proprio di povertà. Ci sono problemi di povertà, ci sono problemi poi di mancanza di manodopera, per cui insomma si può dire che Orban abbia creato veramente un sistema di potere fatto di scambio di favori e di gestione fra pochi, delle risorse che ci sono, Orban e i suoi amici insomma. Per il resto poi sì, bisogna ripensare questa Europa, prima ancora di dire che abbiamo un problema est europeo, abbiamo un problema europeo, dobbiamo riflettere profondamente soprattutto su tutto quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, ecco, in questi ultimi decenni.
Grazie a entrambi, rispondo e chiudo velocemente a Vincenzo dando una mia personale impressione per quello che può valere, insomma, da operatore del settore giuridico, appassionato di diritto internazionale, di temi internazionali, sul nostro corso che riguarda la cittadinanza, e faccio un passaggio sulle minoranze. È uno dei passaggi che ho fatto, che avevo fatto nell'introduzione. L'Europa è un colosso che ha un tallone d'Achille. Basta mancare nei confronti di uno e crolla il suo sistema. Il sistema di diritti della cittadinanza in Europa è questo: i diritti valgono per tutti o non esistono. Noi per primi purtroppo facciamo delle discriminazioni e non rispettiamo in pieno questo tema, ma diciamo che più o meno ce la caviamo. Ma noi europei, noi progressisti, dobbiamo, credo, perdere un po' questa arroganza che ci contraddistingue, sia come europei occidentali soprattutto che come progressisti, cioè pensare che la sapienza ce l'abbiamo noi, forse in forme diverse, magari discutibili, come avviene dove negano la cittadinanza, poi ve la diamo dopo, vediamo un attimo. Forse la sapienza viene anche da altre parti, magari dal Mediterraneo. La primavera araba in Tunisia è nata perché ad un venditore ambulante hanno negato la licenza, questo si è dato fuoco e da lì è partito un paese. E succedono cose molto più complesse nell'est Europa, ma o l'Europa riesce a trovare l'Europa occidentale, intendo, visto che è quella che dovrebbe fungere da, diciamo, locomotore, no? Riesce a trovare un modo per far sì che i diritti del singolo vengano rispettati, tenendo però presente che ci sono delle differenze grosse, enormi, e credo che uno studio approfondito come questo di oggi su tutta l'area dell'est europeo, con tutto quello che hanno passato, perché basta guardare una cartina geografica storica per capire cosa può esserci dentro. Se noi riusciamo a trovare la giusta sintesi fra il modello nostro che viene dall'illuminismo, per cui i diritti sono di tutti e basta, cittadinanza anche, e questo tipo di problemi che riguardano anche questioni culturali, etniche, sociali, di ogni genere, oppure l'Europa su questo si ferma. Grazie a tutti e buona giornata.